8. Psicoanalisi continua. Maggio 1915. Passammo due giorni di festa a Lucinico nella nostra villa. Mio figlio Alfio deve rimettersi di un'influenza e resterà nella villa con la sorella per qualche settimana. Noi ritorneremo qui per le Pentecoste. Sono riuscito finalmente di ritornare alle mie dolci abitudini e a cessar di fumare. Sto già molto meglio da che ho saputo eliminare la libertà che quello sciocco di un dottore aveva voluto concedermi. Oggi che siamo alla metà del mese, sono rimasto colpito della difficoltà che offre il nostro calendario ad una regolare e ordinata risoluzione. Nessun mese è uguale all'altro. Per rilevare meglio la propria risoluzione si vorrebbe finire di fumare insieme a qualche cosa d'altro, il mese, per esempio. Ma salvo il luglio e agosto e il dicembre e il gennaio non vi sono altri mesi che si susseguano e facciano il paio in quanto a quantità di giorni. Un vero disordine nel tempo. Per raccogliermi meglio passai il pomeriggio del secondo giorno solitario alle rive dell'Isonzo. Non c'è miglior raccoglimento che stare a guardare un'acqua corrente. Si sta fermi e l'acqua corrente fornisce lo svago che occorre, perché non è uguale a se stessa nel colore e nel disegno neppure per un attimo. Era una giornata strana. Certamente in alto soffiava un forte vento, perché le nubi vi mutavano continuamente di forma, ma già l'atmosfera non si muoveva. Avveniva che di tempo in tempo, attraverso le nubi in movimento, il sole già caldo trovasse il pertugio per inondare dei suoi raggi questo o quel tratto di collina o una cima di montagna, dando risalto al verde dolce del maggio in mezzo all'ombra che copriva tutto il paesaggio. La temperatura era mite ed anche quella fuga di nubi nel cielo aveva qualche cosa di primaverile. Non v'era dubbio, il tempo stava risanando. Fu un vero raccoglimento il mio. Uno di quegli istanti rari che la vara vita concede di vera grande oggettività in cui si cessa finalmente di credersi e sentirsi vittima. In mezzo a quel verde rilevato tanto deliziosamente da quegli sprazzi di sole, seppi sorridere alla mia vita ed anche alla mia malattia. La donna vi ebbe un'importanza enorme. Magari a pezzi, i suoi piedini, la sua cintura, la sua bocca riempirono i miei giorni e rivedendo la mia vita e anche la mia malattia, le amai, le intesi. Com'era stata più bella la mia vita che non quella dei cosiddetti sani, coloro che picchiavano o avrebbero voluto picchiare la loro donna ogni giorno, salvo in certi momenti. Io invece ero stato accompagnato sempre dall'amore. Quando non avevo pensato alla mia donna, vi avevo pensato ancora per farmi perdonare che pensavo anche alle altre. Gli altri abbandonavano la donna, delusi e disperando della vita. Da me la vita non fu mai privata del desiderio e l'illusione rinacque subito intera dopo ogni naufragio, nel sogno di membra, di voci, di atteggiamenti più perfetti. In quel momento ricordai che fra le tante bugie che avevo propinate a quel profondo osservatore che era il dottor S, c'era anche quella che io non avessi più tradita mia moglie dopo la partenza di Ada. Anche su questa bugia egli fabbricò le sue teorie. Ma là, alla riva di quel fiume, improvvisamente, con spavento, ricordai che era vero che da qualche giorno, forse da che avevo abbandonata la cura, io non avevo ricercata la compagnia di altre donne. Che fossi stato guarito come il dottor S. pretende? Vecchio come sono, da un pezzo le donne non mi guardano più. Se io cesso dal guardare loro, ecco che ogni relazione fra di noi è tagliata. Se un dubbio simile mi fosse capitato a Trieste, avrei saputo solverlo subito. Qui era alquanto più difficile. Pochi giorni prima avevo avuto in mano il libro di memorie del Da Ponte, l'avventuriere contemporaneo del Casanova. Anche lui era passato certamente per Lucinico ed io sognai di imbattermi in quelle sue dame incipriate dalle membra celate dalla crinolina. Dio mio, come facevano quelle donne ad arrendersi così presto e tanto di frequente, essendo difese da tutti quegli stracci? Mi parve che il ricordo della crinolina, ad onta della cura, fosse abbastanza eccitante. Ma il mio era un desiderio alquanto fatturato e non bastò a rassicurarmi. L'esperienza che cercavo l'ebbi poco dopo e fu sufficiente per rassicurarmi, ma non mi costò poco. Per averla turbai e guastai la relazione più pura che avessi avuta nella mia vita. Mi imbattei in Teresina, la figlia anziana del colono di una tenuta situata accanto alla mia villa. Il padre, da 2 anni, era rimasto vedovo e la sua numerosa figliolanza aveva ritrovata la madre in Teresina, una robusta fanciulla che si levava di mattina per lavorare e cessava il lavoro per coricarsi e raccogliersi per poter riprendere il lavoro. Quel giorno essa guidava l'asinello di solito affidato alle cure del fratellino e camminava accanto al carretto carico di erba fresca, perché il non grande animale non avrebbe saputo portare su per l'erta lieve anche il peso della fanciulla. L'anno prima Teresina m'era sembrata tuttavia una bimba e non avevo avuta per lei che una simpatia sorridente e paterna. Ma anche il giorno prima, quando l'avevo rivista per la prima volta, ad onta che l'avessi ritrovata cresciuta, la bruna faccina divenuta più seria, le esili spalle allargate sopra il seno che andava arcuandosi nello sviluppo parco del piccolo corpo affaticato, avevo continuato a vederla una bimba immatura, di cui non potevo amare che la straordinaria attività e l'istinto materno di cui fruivano i fratellini. Se non ci fosse stata quella maledetta cura e la necessità di verificare subito in quale stato si trovasse la mia malattia, anche quella volta avrei potuto lasciare Lucinico senza aver turbata tanta innocenza. Essa non aveva la crinolina e la faccina pienotta e sorridente non conosceva la cipria. Aveva i piedi nudi e faceva vedere nuda anche metà della gamba. La faccina e i piedini e la gamba non seppero accendermi. La faccia e le membra che Teresina lasciava vedere erano dello stesso colore. All'aria appartenevano tutte e non c'era niente di male che all'aria fossero abbandonate. Forse perciò non riuscivano ad accendermi. Ma al sentirmi tanto freddo mi spaventai. Che dopo la cura mi fosse occorsa la crinolina? Cominciai con l'accarezzare l'asinello cui avevo procurato un po' di riposo. Poi tentai di ritornare a Teresina e le misi in mano niente meno che 10 corone. Era il primo attentato. L'anno prima a lei e ai suoi fratellini, per esprimere loro il mio affetto paterno, avevo messo nelle manine solo 2 centesimi, ma si sa che l'affetto paterno è altra cosa. Teresina fu stupita del ricco dono. Accuratamente sollevò il suo gonnellino per riporre in non so che tasca celata il prezioso pezzo di carta. Così vidi un ulteriore pezzo di gamba, ma anch'esso sempre bruno e casto. Ritornai all'asinello e gli diedi un bacio sulla testa. La mia affettuosità provocò la sua, allungò il muso ed emise il suo grande grido d'amore, che io ascoltai sempre con rispetto. Come varca le distanze! E com'è significante con quel primo grido che invoca e si ripete, attenuandosi poi e terminando in un pianto disperato. Ma sentito così da vicino mi fece dolere il timpano. Teresina rideva e il suo riso mi incoraggiò. Ritornai a lei e subito l'afferrai per l'avambraccio, sul quale salii con la mano, lento, verso la spalluccia, studiando le mie sensazioni. Grazie al cielo non ero guarito ancora, avevo cessata la cura in tempo. Ma Teresina, con una legnata, fece procedere l'asino per seguirlo e lasciarmi. Ridendo di cuore, perché io restavo lieto, anche se la villanella non voleva saperne di me, le dissi: «Hai lo sposo? Dovresti averlo. È peccato tu non l'abbia già». Sempre allontanandosi da me, essa mi disse: «Se ne prendo uno sarà certamente più giovine di lei». La mia letizia non s'offuscò per questo. Avrei voluto dare una lezioncina a Teresina e cercai di ricordarmi come da boccaccio: «Maestro Alberto da Bologna onestamente fa vergognare una donna la quale lui d'esser di lei innamorato voleva far vergognare». Ma il ragionamento di Maestro Alberto non ebbe il suo effetto, perché Madonna Malgherita dei Ghisolieri gli disse: «Il vostro amor m'è caro, siccome di savio e valente uomo esser dee, e perciò, salva la mia onestà, come a cosa vostra ogni vostro piacere imponete sicuramente». Tentai di fare di meglio. «Quando ti dedicherai ai vecchi, Teresina?» gridai, per essere inteso da lei, che m'era già lontana. «Quando sarò vecchia anch'io!» urlò essa, ridendo di gusto e senza fermarsi. «Ma allora i vecchi non vorranno più saperne di te. Ascoltami, io li conosco!» urlavo, compiacendomi del mio spirito che veniva direttamente dal mio sesso. In quel momento, in qualche punto del cielo, le nubi s'apersero e lasciarono passare dei raggi di sole, che andarono a raggiungere Teresina, che oramai era lontana da me di una 40ina di metri, e di me più in alto di una decina o più. Era bruna, piccola ma luminosa. Il sole non illuminò me. Quando si è vecchi si resta all'ombra, anche avendo dello spirito. 26 giugno 1915. La guerra m'ha raggiunto. Io che stavo a sentire le storie di guerra come se si fosse trattato di una guerra di altri tempi, di cui era divertente parlare, ma sarebbe stato sciocco di preoccuparsi, ecco che vi capitai in mezzo, stupefatto e nello stesso tempo stupito di non essermi accorto prima che dovevo esservi prima o poi coinvolto. Io avevo vissuto in piena calma in un fabbricato di cui il piano terra bruciava e non avevo previsto che prima o poi tutto il fabbricato con me si sarebbe sprofondato nelle fiamme. La guerra mi prese, mi squassò come un cencio, mi privò in una sola volta di tutta la mia famiglia ed anche del mio amministratore. Da un giorno all'altro io fui un uomo del tutto nuovo, anzi, per essere più esatto, tutte le mie 24 ore furono nuove del tutto. Da ieri sono un po' più calmo, perché finalmente, dopo l'attesa di un mese, ebbi le prime notizie della mia famiglia. Si trova sana e salva a Torino, mentre io già avevo perduta ogni speranza di rivederla. Devo passare la giornata intera nel mio ufficio. Non vi ho niente da fare, ma gli Olivi, quali cittadini italiani, hanno dovuto partire e tutti i miei pochi migliori impiegati sono andati a battersi di qua o di là e perciò devo restare al mio posto quale sorvegliante. Alla sera vado a casa carico delle grosse chiavi del magazzino. Oggi, che mi sento tanto più calmo, portai con me in ufficio questo manoscritto che potrebbe farmi passar meglio il lungo tempo. Infatti esso mi procura un quarto d'ora meraviglioso, in cui appresi che ci fu a questo mondo un'epoca di tanta quiete e silenzio da permettere di occuparsi di giocattoletti simili. Sarebbe anche bello che qualcuno mi invitasse sul serio di piombare in uno stato di mezza coscienza tale da poter rivivere anche soltanto un'ora della mia vita precedente. Gli riderei in faccia. Come si può abbandonare un presente simile per andare alla ricerca di cose di nessuna importanza? A me pare che soltanto ora sono staccato definitivamente dalla mia salute e dalla mia malattia. Cammino per le vie della nostra misera città sentendo di essere un privilegiato che non va alla guerra e che trova ogni giorno quello che gli occorre per mangiare. In confronto a tutti mi sento tanto felice, specie da che ebbi notizie dei miei, che mi sembrerebbe di provocare l'ira degli dèi se stessi anche perfettamente bene. La guerra ed io ci siamo incontrati in un modo violento, ma che adesso mi pare un poco buffo. Augusta ed io eravamo ritornati a Lucinico per passarvi le Pentecoste insieme ai figliuoli. Il 23 di maggio io mi levai in buon'ora. Dovevo prendere il sale di Carlsbad e fare anche una passeggiata prima del caffè. Fu durante questa cura a Lucinico che m'accorsi che il cuore, quando si è a digiuno, attende più attivamente ad altre riparazioni, irraggiando su tutto l'organismo un grande benessere. La mia teoria doveva perfezionarsi quel giorno stesso, in cui mi si costrinse di soffrire la fame che mi fece tanto bene. Augusta, per salutarmi, levò la testa tutta bianca dal guanciale e mi ricordò che avevo promesso a mia figlia di procurarle delle rose. Il nostro unico rosaio era appassito e bisognava perciò provvedere. Mia figlia si è fatta una bella fanciulla e somiglia ad Ada. Da un momento all'altro con essa avevo dimenticato il fare dell'educatore burbero ed ero passato a quello del cavaliere che rispetta la femminilità anche nella propria figliuola. Subito essa s'accorse del suo potere e con grande divertimento mio ed Augusta ne abusò. Voleva delle rose e bisognava procurargliene. Mi propose di camminare per un 2 orette. Faceva un bel sole e visto che il mio proposito era di camminare sempre e di non arrestarmi finché non ero ritornato a casa, non presi meco neppure la giubba e il cappello. Per fortuna ricordai che avrei dovuto pagare le rose e non lasciai perciò a casa, insieme alla giubba, anche il portafoglio. Prima di tutto mi recai alla campagna vicina, dal padre di Teresina, per pregarlo di tagliare le rose che sarei venuto a prendere al mio ritorno. Entrai nel grande cortile cinto da un muro alquanto rovinato e non vi trovai nessuno. Urlai il nome di Teresina. Uscì dalla casa il più piccolo dei bambini, che allora avrà avuto 6 anni. Posi nella sua manina qualche centesimo ed egli mi raccontò che tutta la famigliuola, di buon'ora, s'era recata al di là dell'Isonzo per una giornata di lavoro, su un suo campo di patate di cui la terra aveva bisogno di essere rassodata. Ciò non mi spiaceva, io conoscevo quel campo e sapevo che per giungervi abbisognavo di circa un'ora di tempo. Visto che avevo stabilito di camminare per un 2 ore, mi piaceva di poter attribuire alla mia passeggiata uno scopo determinato. Così non c'era la paura di interromperla per un assalto improvviso di infingardaggine. Ma avviai attraverso la pianura, che è più alta della strada, e di cui perciò non vedevo che i margini e qualche corona d'albero in fiore. Ero veramente giocondo. Così, in maniche di camicia e senza cappello, mi sentivo molto leggero. Aspiravo quell'aria tanto pura e, come usavo spesso da qualche tempo, camminando facevo la ginnastica polmonare del Niemeyer, che m'era stata insegnata da un amico tedesco, una cosa utilissima a chi fa una vita piuttosto sedentaria. Arrivato in quel campo, vidi Teresina che lavorava proprio dalla parte della strada. M'avvicinai a lei e allora m'accorsi che più in là lavoravano insieme al padre i due fratellini di Teresina, di un'età che io non avrei saputo precisare, fra 10 e i 14 anni. Nella fatica i vecchi si sentono magari esausti, ma per l'eccitazione che l'accompagna, sempre più giovine che nell'inerzia. Ridendo m'accostai a Teresina. «Sei ancora in tempo, Teresina, non tardare!» Essa non mi intese ed io non le spiegai nulla. Non occorreva. Già che essa non ricordava, si poteva ritornare con lei ai nostri antichi rapporti. Avevo già ripetuto l'esperimento ed aveva avuto, anche questa volta, un risultato favorevole. Indirizzandole quelle poche parole, l'avevo accarezzata altrimenti che col solo occhio. Col padre di Teresina m'accordai facilmente per le rose. Mi permetteva di tagliarne quante volevo e poi non si avrebbe litigato per il prezzo. Egli voleva subito ritornare al lavoro, mentre io m'accingevo di mettermi sulla via del ritorno, ma poi si pentì e mi corse dietro. Raggiuntomi, a voce molto bassa, mi domandò. «Lei non ha sentito niente? Dicono sia scoppiata la guerra». «Già, lo sappiamo tutti, da un anno circa», risposi io. «Non parlo di quella», disse lui spazientito. «Parlo di quella con...» e fece un segno dalla parte della vicina frontiera italiana. «Lei non ne sa nulla?» Mi guardò ansioso della risposta. «Capirai», gli dissi io con piena sicurezza, «che se io non so nulla vuol proprio dire che nulla c'è. Vengo da Trieste e le ultime parole che sentii colà significavano che la guerra è proprio definitivamente scongiurata. A Roma hanno ribaltato il ministero che voleva la guerra e c'hanno ora il Giolitti». Egli si rasserenò immediatamente. «Perciò queste patate che stiamo coprendo e che promettono tanto bene saranno poi nostre. Vi sono tanti di quei chiacchieroni a questo mondo». Con la manica della camicia s'asciugò il sudore che gli colava dalla fronte. Vedendolo tanto contento, tentai di renderlo più contento ancora. Amo tanto le persone felici, io. Perciò dissi delle cose che veramente non amo di rammentare. Asserii che se anche la guerra fosse scoppiata non sarebbe stata combattuta colà. C'era prima di tutto il mare, dove era ora si battessero, e poi oramai in Europa non mancavano dei campi di battaglia per chi ne voleva. C'erano le Fiandre e vari dipartimenti della Francia. Avevo poi sentito dire, non sapevo più da chi, che a questo mondo c'era oramai tale un bisogno di patate che le raccoglievano accuratamente anche sui campi di battaglia. Parlai molto, sempre guardando Teresina, che piccola, minuta, s'era accovacciata sulla terra per tastarla prima di applicarvi la vanga. Il contadino, perfettamente tranquillizzato, ritornò al suo lavoro. Io invece avevo consegnato una parte della mia tranquillità a lui e ne restava a me molto di meno. Era certo che a Lucinico eravamo troppo vicini alla frontiera. Ne avrei parlato ad Augusta. Avremmo forse fatto bene di ritornare a Trieste e forse andare anche più in là o in qua. Certamente Giolitti era ritornato al potere, ma non si poteva sapere se, arrivato lassù, avrebbe continuato a vedere le cose nella luce in cui le vedeva quando lassù c'era qualcuno d'altro. Mi rese anche più nervoso l'incontro casuale con un plotone di soldati che marciava sulla strada in direzione di Lucinico. Erano dei soldati non giovani e vestiti ed attrezzati molto male. Dal loro fianco pendeva quella che noi, a Trieste, dicevamo la durlindana, quella baionetta lunga che in Austria, nell'estate del 1915, avevano dovuto levare dai vecchi depositi. Per qualche tempo camminai dietro di loro, inquieto d'essere presto a casa. Poi mi seccò un certo odore di selvatico frollo che emanava da loro e rallentai il passo. La mia inquietudine e la mia fretta erano sciocche. Era pure sciocco di inquietarsi per aver assistito all'inquietudine di un contadino. Oramai vedevo da lontano la mia villa ed il plotone non c'era più sulla strada. Accelerai il passo per arrivare finalmente al mio caffè latte. Fu qui che cominciò la mia avventura. Ad uno svolto di via mi trovai arrestato da una sentinella che urlò «Zurück!», mettendosi addirittura in posizione di sparare. Volli parlargli in tedesco, giacché in tedesco aveva urlato. Ma egli del tedesco non conosceva che quella sola parola, che ripeté sempre più minacciosamente. Bisognava andare «Zurück!», ed io, guardandomi sempre dietro, nel timore che l'altro, per farsi intendere meglio, sparasse, mi ritirai con una certa premura, che non m'abbandonò neppure quando il soldato non vidi più. Ma ancora non avevo rinunciato di arrivare subito alla mia villa. Pensai che varcando la collina alla mia destra sarei arrivato molto dietro la sentinella minacciosa. L'ascesa non fu difficile, specie perché l'alta erba era stata curvata da molta gente che doveva essere passata per di là prima di me. Certamente doveva esservi stata costretta dalla proibizione di passare per la strada. Camminando riacquistai la mia sicurezza e pensai che al mio arrivo a Lucinico mi sarei subito recato a protestare dal capovilla per il trattamento che avevo dovuto subire. Se permetteva che i villeggianti fossero trattati così, presto a Lucinico non ci sarebbe venuto nessuno. Ma arrivato alla cima della collina, ebbi la brutta sorpresa di trovarla occupata da quel plotone di soldati dall'odore di selvatico. Molti soldati riposavano all'ombra di una casetta di contadini, che io conoscevo da molto tempo e che a quell'ora era del tutto vuota. Tre di essi parevano messi a guardia, ma non verso il versante da cui io ero venuto, e alcuni altri stavano in un semicircolo dinanzi ad un ufficiale, che dava loro delle istruzioni che illustrava con una carta topografica che gli teneva in mano. Io non possedevo neppure un cappello che potesse servirmi per salutare. Inchinandomi varie volte col mio più bel sorriso, m'appressai all'ufficiale, il quale, vedendomi, cessò di parlare coi suoi soldati e si mise a guardarmi. Anche i cinque mamelucchi che lo circondavano mi regalavano tutta la loro attenzione. Sotto tutti quegli sguardi e sul terreno non piano era difficilissimo di muoversi. L'ufficiale urlò: «Was will der dumme Kerl hier?» «Che cosa vuole quello scimunito?» Stupito che senza alcuna provocazione mi si offendesse così, volli dimostrarmi offeso virilmente, ma tuttavia con la discrezione del caso deviai di strada e tentai di arrivare al versante che m'avrebbe portato a Lucinico. L'ufficiale si mise ad urlare che se facevo un solo passo di più m'avrebbe fatto tirare addosso. Ridivenni subito molto cortese e da quel giorno a tutt'oggi che scrivo rimasi sempre molto cortese. Era una barbarie d'essere costretto di trattare con un tomo simile, ma intanto si aveva il vantaggio che gli parlava correntemente il tedesco. Era un tale vantaggio che, ricordandolo, riusciva più facile di parlargli con dolcezza. Guai se, bestia come era, non avesse neppur compreso il tedesco. Sarei stato perduto. Peccato che io non parlavo abbastanza correntemente quella lingua, perché altrimenti mi sarebbe stato facile di far ridere quell'arcigno signore. Gli raccontai che a Lucinico m'aspettava il mio caffè latte, da cui ero diviso soltanto dal suo plotone. Egli rise, in fede mia rise. Rise sempre bestemmiando e non ebbe la pazienza di lasciarmi finire. Dichiarò che il caffè latte di Lucinico sarebbe stato bevuto da altri, e quando sentì che oltre al caffè c'era anche mia moglie che m'aspettava, urlò:
«Auch ihre Frau wird von anderen gegessen werden».
Anche vostra moglie sarà mangiata da altri. Egli era oramai di miglior umore di me. Pare poi gli fosse spiaciuto di avermi dette delle parole che, sottolineate dal riso clamoroso dei cinque mammalucchi, potevano apparire offensive. Si fece serio e mi spiegò che non dovevo sperare di rivedere per qualche giorno Lucinico ed anzi, in amicizia, mi consigliava di non domandarlo più, perché bastava quella domanda per compromettermi.
«Haben Sie verstanden?»
«Avete capito?» Io avevo capito, ma non era mica facile di adattarsi di rinunziare al caffè latte da cui distavo non più di mezzo chilometro. Solo perciò esitavo di andarmene perché era evidente che quando fossi disceso da quella collina, alla mia villa per quel giorno non sarei giunto più. E per guadagnar tempo mitemente domandai all'ufficiale: «Ma a chi dovrei rivolgermi per poter ritornare a Lucinico a prendere almeno la mia giubba e il mio cappello?» Avrei dovuto accorgermi che all'ufficiale tardava di esser lasciato solo con la sua carta e i suoi uomini, ma non m'aspettavo di provocare tanta sua ira. Urlò, in modo da intronarmi le orecchie, che m'aveva già detto che non dovevo più domandarlo. Poi mi impose di andare dove il diavolo vorrà portarmi.
Wo der Teufel sie tragen will.
L'idea di farmi portare non mi spiaceva molto perché ero molto stanco, ma esitavo ancora. Intanto però l'ufficiale, a forza d'urlare, s'accese sempre più e con accento di grande minaccia chiamò a sé uno dei cinque uomini che l'attorniavano e, appellandolo «Signor Caporale», gli diede l'ordine di condurmi giù dalla collina e di sorvegliarmi finché non fosse sparito sulla via che conduce a Gorizia, tirandomi addosso se avessi esitato ad ubbidire. Perciò scesi da quella cima piuttosto volentieri. «Dankeschön», dissi, anche senza alcuna intenzione di ironia. Il caporale era uno slavo che parlava discretamente l'italiano. Gli parve di dover essere brutale in presenza dell'ufficiale e per indurmi a precederlo nella discesa mi gridò «Marsch!». Ma quando fummo un po' più lontani si fece dolce e familiare. Mi domandò se avevo delle notizie sulla guerra e se era vero che era imminente l'intervento italiano. Mi guardava ansioso in attesa della risposta. Dunque neppure loro che la facevano sapevano se la guerra ci fosse o no. Volli renderlo più felice che fosse possibile e gli diedi le notizie che avevo propinate anche al padre di Teresina. Poi mi pesarono sulla coscienza. Nell'orrendo temporale che scoppiò, probabilmente tutte le persone che io rassicurai perirono. Chissà quale sorpresa ci sarà stata sulla loro faccia cristallizzata dalla morte. Era un ottimismo incoercibile il mio. Non avevo sentita la guerra nelle parole dell'ufficiale e meglio ancora nel loro suono? Il caporale si rallegrò molto e per compensarmi mi diede anche lui il consiglio di non tentare più di arrivare a Lucinico. Date le notizie mie, egli riteneva che le disposizioni che mi impedivano di rincasare sarebbero state levate il giorno appresso. Ma intanto mi consigliava di andare a Trieste, al Platzkommando, dal quale forse avrei potuto ottenere un permesso speciale. «Fino a Trieste?» domandai io spaventato. «A Trieste senza giubba, senza cappello e senza caffè e latte?» A quanto ne sapeva il caporale, mentre parlavamo un fitto cordone di fanteria chiudeva il transito per l'Italia, creando una nuova ed insuperabile frontiera. Con un sorriso di persona superiore mi dichiarò che, secondo lui, la via più breve per Lucinico era quella che conduceva oltre Trieste. A forza di sentirmelo dire, io mi rassegnai e m'avviai verso Gorizia pensando di prendere il treno del mezzodì per recarmi a Trieste. Ero agitato, ma devo dire che mi sentivo molto bene. Avevo fumato poco e non mangiato affatto. Mi sentivo di una leggerezza che da lungo tempo m'era mancata. Non mi dispiaceva affatto di dover ancora camminare. Mi dolevano un poco le gambe, ma mi pareva che avrei potuto reggere fino a Gorizia, tanto era libero e profondo il mio respiro. Scaldatemi le gambe con un buon passo, il camminare infatti non mi pesò. E nel benessere, battendomi il tempo, allegro perché insolitamente celere, ritornai al mio ottimismo. Minacciavano di qua, minacciavano di là, ma alla guerra non sarebbero giunti. Ed è così che quando giunsi a Gorizia, esitai se non avessi dovuto stabilire una stanza all'albergo nella quale passare la notte e ritornare il giorno appresso a Lucinico per presentare le mie rimostranze al capovilla. Corsi intanto all'ufficio postale per telefonare ad Augusta, ma dalla mia villa non si rispose. L'impiegato, un omino dalla barbetta rada che pareva nella sua piccolezza e rigidezza qualche cosa di ridicolo e d'ostinato, la sola cosa che di lui ricordi, sentendomi bestemmiare furibondo al telefono muto, mi si avvicinò e mi disse «È già la quarta volta oggi che Lucinico non risponde». Quando mi rivolsi a lui, nel suo occhio brillò una grande lieta malizia. Sbagliavo, anche quella ricordo ancora. E quel suo occhio brillante cercò il mio per vedere se proprio ero tanto sorpreso e arrabbiato. Ci vollero 10 buoni minuti perché comprendessi. Allora non ci furono dubbi per me. Lucinico si trovava, o fra pochi istanti si troverebbe, sulla linea del fuoco. Quando intesi perfettamente quell'occhiata eloquente, ero avviato al caffè per prendere in aspettativa della colazione la tazza di caffè che m'era dovuta dalla mattina. Deviai subito e andai alla stazione. Volevo trovarmi più vicino ai miei e, seguendo le indicazioni del mio amico caporale, mi recavo a Trieste. Fu durante quel mio breve viaggio che la guerra scoppiò. Pensando di arrivare tanto presto a Trieste, alla stazione di Gorizia e per quanto ne avessi avuto il tempo, non presi neppure la tazza di caffè cui anelavo da tanto tempo.
Salii nella mia vettura e, lasciato solo, rivolsi il mio pensiero ai miei cari, da cui ero stato staccato in un modo tanto strano. Il treno camminò bene fino oltre Monfalcone. Pareva che la guerra non fosse giunta ancora fin là. Io mi conquistai la tranquillità pensando che probabilmente a Lucinico le cose si sarebbero svolte come al di qua della frontiera. A quell'ora Augusta e i miei figli si sarebbero trovati in viaggio verso l'interno dell'Italia. Questa tranquillità, associatasi a quella enorme, sorprendente, della mia fame, mi procurò un lungo sonno. Fu probabilmente la stessa fame che mi destò. Il mio treno s'era fermato in mezzo alla cosiddetta Sassonia di Trieste. Il mare non si vedeva, per quanto dovesse essere vicinissimo, perché una leggera foschia impediva di guardare lontano. Il Carso ha una grande dolcezza nel maggio, ma la può intendere solo chi non è viziato dalle primavere esuberanti di colore e di vita di altre campagne. Qui la pietra, che sporge dappertutto, è circondata da un mite verde, che non è umile, perché presto diventa la nota predominante del paesaggio. In altre condizioni io mi sarei adirato enormemente di non poter mangiare, avendo tanta fame. Invece quel giorno la grandezza dell'avvenimento storico cui avevo assistito mi imponeva e mi induceva alla rassegnazione. Il conduttore, cui regalai delle sigarette, non seppe procurarmi neppure un tozzo di pane. Non raccontai a nessuno delle mie esperienze della mattina. Ne avrei parlato a Trieste a qualche intimo. Dalla frontiera verso la quale tendevo il mio orecchio non veniva alcun suono di combattimento. Noi eravamo fermi a quel posto per lasciar passare un 8 o 9 treni che scendevano turbinando verso l'Italia. La piaga cancrenosa, come in Austria si appellò subito la fronte italiana, s'era aperta e abbisognava di materiale per nutrire la sua purulenza. E i poveri uomini vi andavano sghignazzando e cantando. Da tutti quei treni uscivano i medesimi suoni di gioia o di ebbrezza. Quando arrivai a Trieste, la notte era già scesa sulla città. La notte era illuminata dal bagliore di molti incendi e un amico che mi vide andare verso casa mia in maniche di camicia mi gridò: «Hai preso parte ai saccheggi?» Finalmente arrivai a mangiare qualche cosa e subito mi coricai. Una vera, grande stanchezza mi spingeva a letto. Io credo fosse prodotta dalle speranze e dai dubbi che tensionavano nella mia mente. Stavo sempre molto bene e nel periodo breve che precedette il sogno, di cui con la psicoanalisi m'ero esercitato a ritenere le immagini, ricordo che conclusi la mia giornata con un'ultima infantile idea ottimistica. Alla frontiera non era morto ancora nessuno e perciò la pace si poteva rifare. Adesso che so che la mia famiglia è sana e salva, la vita che faccio non mi spiace. Non ho molto da fare, ma non si può dire che io sia inerte. Non si deve né comprare né vendere. Il commercio rinascerà quando ci sarà la pace. L'Olivi dalla Svizzera mi fece pervenire dei consigli. Se sapesse come i suoi consigli stonano in questo ambiente che è mutato del tutto. Io intanto, per il momento, non faccio nulla. 24 marzo 1916. Dal maggio dell'anno scorso non avevo più toccato questo libercolo. Ecco che dalla Svizzera il dottoresse mi scrive pregandomi di mandargli quanto avessi ancora annotato. È una domanda curiosa, ma non ho nulla in contrario di mandargli anche questo libercolo, dal quale chiaramente vedrà come io la pensi di lui e della sua cura. Giacché possiede tutte le mie confessioni, si tenga anche queste poche pagine e ancora qualcuna che volentieri aggiungo a sua edificazione. Ho poco tempo perché il mio commercio occupa la mia giornata, ma al signor dottoresse voglio pur dire il fatto suo. Ci pensai tanto che oramai ho le idee ben chiare. Intanto egli crede di ricevere altre confessioni di malattia e debolezza, e invece riceverà la descrizione di una salute solida, perfetta quanto la mia età, abbastanza inoltrata, può permettere. Io sono guarito. Non solo non voglio fare la psicoanalisi, ma non ne ho neppur di bisogno. E la mia salute non proviene solo dal fatto che mi sento un privilegiato in mezzo a tanti martiri. Non è per il confronto che io mi senta sano. Io sono sano, assolutamente. Da lungo tempo io sapevo che la mia salute non poteva essere altro che la mia convinzione e che era una sciocchezza degna di un sognatore ipnagogico di volerla curare anziché persuadere. Io soffro bensì di certi dolori, ma mancano di importanza nella mia grande salute. Posso mettere un impiastro qui o là, ma il resto ha da muoversi e battersi e mai indugiarsi nell'immobilità come gli incancreniti. Dolore e amore, poi la vita, insomma, non può essere considerata quale una malattia, perché duole. Ammetto che per avere la persuasione della salute il mio destino dovette mutare e scaldare il mio organismo con la lotta e soprattutto col trionfo. Fu il mio commercio che mi guarì e voglio che il dottoresse lo sappia. Attonito e inerte stetti a guardare il mondo sconvolto fino al principio dell'agosto dell'anno scorso. Allora io cominciai a comperare. Sottolineo questo verbo perché ha un significato più alto di prima della guerra. In bocca di un commerciante, allora, significava che egli era disposto a comperare un dato articolo. Ma quando io lo dissi, volli significare che io ero compratore di qualunque merce che mi sarebbe stata offerta. Come tutte le persone forti, io ebbi nella mia testa una sola idea, e di quella vissi. E fu la mia fortuna. L'Olivi non era a Trieste, ma è certo che egli non avrebbe permesso un rischio simile e lo avrebbe riservato agli altri. Invece per me non era un rischio. Io ne sapevo il risultato felice con piena certezza. Dapprima m'ero messo, secondo l'antico costume in epoca di guerra, a convertire tutto il patrimonio in oro, ma v'era una certa difficoltà di comperare e vendere dell'oro. L'oro, per così dire liquido, perché più mobile, era la merce, e ne feci incetta. Io effettuo, di tempo in tempo, anche delle vendite, ma sempre in misura inferiore agli acquisti. Perché cominciai nel giusto momento i miei acquisti e le mie vendite furono tanto felici che queste mi davano i grandi mezzi di cui abbisognavo per quelli. Con grande orgoglio ricordo che il mio primo acquisto fu addirittura apparentemente una sciocchezza e inteso unicamente a realizzare subito la mia nuova idea. Una partita, non grande, di incenso. Il venditore mi vantava la possibilità di impiegare l'incenso quale un surrogato della resina che già cominciava a mancare, ma io, quale chimico, sapevo con piena certezza che l'incenso mai più avrebbe potuto sostituire la resina, di cui era differente toto genere. Secondo la mia idea, il mondo sarebbe arrivato ad una miseria tale da dover accettare l'incenso quale un surrogato della resina. E comperai. Pochi giorni or sono ne vendetti una piccola parte e ne ricavai l'importo che m'era occorso per appropriarmi della partita intera. Nel momento in cui incassai quei denari mi si allargò il petto al sentimento della mia forza e della mia salute. Il dottore, quando avrà ricevuta quest'ultima parte del mio manoscritto, dovrebbe restituirmelo tutto. Lo rifarei con chiarezza vera, perché come potevo intendere la mia vita quando non ne conoscevo quest'ultimo periodo? Forse io vissi tanti anni solo per prepararmi adesso. Naturalmente io non sono un ingenuo e scuso il dottore di vedere nella vita stessa una manifestazione di malattia. La vita assomiglia un poco alla malattia, come procede per crisi e lisi, ed ha i giornalieri miglioramenti e peggioramenti. A differenza delle altre malattie, la vita è sempre mortale. Non sopporta cure. Sarebbe come voler turare i buchi che abbiamo nel corpo credendoli delle ferite. Morremmo strangolati non appena curati. La vita attuale è inquinata alle radici. L'uomo si è messo al posto degli alberi e delle bestie, ed ha inquinata l'aria, ha impedito il libero spazio. Può avvenire di peggio. Il triste e attivo animale potrebbe scoprire e mettere al proprio servizio delle altre forze. V'è una minaccia di questo genere in aria. Ne seguirà una grande ricchezza nel numero degli uomini. Ogni metro quadrato sarà occupato da un uomo. Chi ci guarirà dalla mancanza di aria e di spazio? Solamente al pensarci soffoco. Ma non è questo, non è questo soltanto. Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non può appartenere che alla bestia, che conosce un solo progresso, quello del proprio organismo. Allorché la rondinella comprese che per essa non c'era altra possibile vita fuori dell'emigrazione, essa ingrossò il muscolo che muove le sue ali e che divenne la parte più considerevole del suo organismo. La talpa si interrò e tutto il suo corpo si conformò al suo bisogno. Il cavallo si ingrandì e trasformò il suo piede. Di alcuni animali non sappiamo il progresso, ma ci sarà stato e non avrà mai leso la loro salute. Ma l'occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo. E se c'è stata salute e nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano, e l'uomo diventa sempre più furbo e più debole. Anzi, si capisce che la sua furbizia cresce in proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano prolungazioni del suo braccio e non potevano essere efficaci che per la forza dello stesso. Ma oramai l'ordigno non ha più alcuna relazione con l'arto. Ed è l'ordigno che crea la malattia, con l'abbandono della legge che fu su tutta la terra la creatrice. La legge del più forte sparì e perdemmo la selezione salutare. Altro che psicoanalisi ci vorrebbe. Sotto la legge del possessore del maggior numero di ordigni prospereranno malattie e ammalati. Forse, attraverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni, ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo, fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po' più ammalato, ruberà tale esplosivo e si arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto dove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un'esplosione enorme che nessuno udrà e la terra, ritornata alla forma di nebulosa, errerà nei cieli, priva di parassiti e di malattie.